dentro me la verità. Finalmente so cosa adesso conta per me, questo mondo che non è più il mio, non è come me, non è quello che voglio io, non è lui la felicità. Sento che dentro me si fa mia questa verità. Francesco crede molto in me e io mi vedo un po' come lui, ma lui non sa che troverò insieme a Cristo la libertà, con la dolcezza che è solo mia. Amerò l'uomo figlio di Dio, tutto per me, io figlia sua, questo è l'amore che voglio io.
Dalla Fraternità di Romano di Lombardia trasmettiamo Corso di Spiritualità Francescana a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Questo viaggio voglio farlo a modo mio. La tranquillità che sento in me mi rivela già.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Entriamo nel capitolo 10 del nostro libro, che ci parla della povertà e umiltà di nostro Signore Gesù Cristo. Per cui penso che sia già innanzitutto sottolineare una cosa, che non parla della povertà e dell'umiltà dei frati, ci arriverà dopo naturalmente, ma la povertà dei frati e l'umiltà dei frati parte dal fatto che Gesù Cristo abbia vissuto in povertà ed umiltà, che poi anche lì bisogna capire cosa si intende per povertà nel senso stretto del termine, perché da un certo punto di vista Gesù non era povero. Perché ricordiamoci che non è che non lo prendono nell'albergo perché non c'aveva i soldi, ma perché l'albergo era pieno. Infatti si dice che non c'era posto per loro in albergo, tant'è che appunto che cosa fanno? Probabilmente l'oste o l'ostessa, visto che si diceva così anche se è un termine che non si usa più, l'ostessa, gli danno la stalla perché era semplicemente il luogo più caldo. Poi noi magari ci scandalizza il fatto che un bambino nasca nella stalla, ma io penso che metà dei vostri nonni sia nato più o meno nella stalla, sia nato in inverno, per cui non c'era niente di così assurdo. Anche il fatto che San Francesco nasca nella stalla, si dice eccetera eccetera, era comunque il luogo più caldo. Se avete visto il film L'albero dagli zoccoli, in inverno, dove andavano tutti quelli della cascina per scaldarsi un po', nella stalla dicevano rosario. Poi di solito c'era il nonno che raccontava un po' le storie di paura o robe del genere, oppure quando ero piccolo io il tuo bisnonno diceva che c'è. Però chi è più anziano si ricorda che magari sono scene che ha anche vissuto personalmente, per cui non è così assurdo il fatto che Gesù sia nato in una stalla. Infatti l'idea, che poi appunto vedremo, che tutto parte da quel brano delle lettere che dice che Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro prezioso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di uomo e divenendo simile, eccetera, poi va avanti, no? Perché? Perché Dio, che poteva aver tutto, sceglie il nulla, ma che per noi non è il nulla, a volte è la nostra normalità. Perché il fatto che comunque nei 3 anni in cui Gesù predica, che ci risulta non abbia mai fatto un lavoro, vuol dire che o aveva i soldi di dietro o aveva qualcuno che lo manteneva. Di San Paolo sappiamo che a un certo punto lui si mette a fare le tende con Priscilla ed Aquila, che erano appunto questi 2 ebrei romani che avevano probabilmente varie tenute in giro, perché lui li conosce appunto in Grecia, però poi sarà a casa sua, e a un certo punto dice che stando appunto a casa di Priscilla e Aquila, che sul termine Priscilla abbiamo qualche dubbio che probabilmente era Prisca, che sarebbe forse un po' più romano, anche Priscilla è romano, però sicuramente più romano il termine Prisca, che facevano i fabbricatori di tende, andò a lavorare da loro. Tant'è che appunto nella famosa lettera dice: chi non vuole lavorare neppure mangi. Allora è tutto da capire un attimino che questa povertà di Dio è innanzitutto il fatto che ha lasciato il paradiso. Ha lasciato la comodità, mettiamola così da un certo punto di vista, per andare a vivere nello scomodo. Allora capite che ha già un senso molto diverso. San Francesco non diede una definizione di povertà in quanto tale. Non era l'uomo delle definizioni. Come ogni carismatico, preferiva esprimersi per mezzo di atteggiamenti concreti. Per cui, che cos'è la povertà? È la povertà di Gesù. Infatti, San Francesco non è che gli schifa andare a vivere nel palazzo del Vescovo di Rieti, quando sarà Rieti che lo pareranno per gli occhi. Quando anche il Vescovo Guido lo invita, lui dice: no, non vado perché sono povero. Ma questa cosa l'abbiamo già detta più volte, per San Francesco erano tutti allo stesso livello, per cui si comportava davanti al Vescovo come si comportava davanti al lebbroso. E questa è la cosa che rende strano, perché se voi pensiamo anche alla storia dell'ordine francescano, noi abbiamo il Beato Marco d'Aviano o il Beato Tommaso d'Aulera che vivevano alla corte degli Asburgo. E non penso che gli Asburgo erano i più pezzenti che c'erano in Europa nel 600, quando tutti cercavano di imparentarsi con un Asburgo per portarsi a casa un po' di soldi, schifosamente parlando. Questo però perché? Certo, vivevano alla corte. Il Beato Tommaso d'Aulera viveva nel convento. Pensate che Innsbruck deve essere, sì, l'imperatore aveva fatto costruire un tunnel che dal palazzo portava al convento, perché così quando voleva andare a parlare col Tommaso d'Aulera poteva passare da questo tunnel, questa passerella in cima, senza che tutta la gente lo fermasse. E all'interno del convento aveva fatto costruire 3-4 stanze che lui chiamava l'eremo, che erano fatte un po' in stile grotta, perché lui quando voleva staccare dalla corte e vivere una vita normale andava di là, si vestiva da persona normale e riusciva a staccare la spina con tutte le etichette della corte, perché noi le vediamo come uno sfarzo, però immaginate a viverci dentro, era una cosa allucinante. Se Maria Antonietta si fa costruire, un po' di storia di gossip nel senso buono, si fa costruire nei giardini di Versailles un punto in cui lei non era la regina ma era semplicemente una contadina, vuol dire che non ne poteva più, eh? Se calcolate che a Versailles, per farvi capire più o meno tra il 700 chi siamo, nella reggia di Versailles vivevano circa 2500 persone e tu eri il numero due, perché il numero uno era tuo marito. Perché tu magari volevi semplicemente: ciao, che bella giornata, vado fuori a prendere una boccata d'aria, mai sta, ma potrebbe dire suo marito, perché noi entriamo nell'ottica dei balli, degli sfarzi, però poi nella vita quotidiana è tutta gente che vive in gabbia. È come quando i miei parenti mi dicono: speriamo che ti facciano papa, e dico sempre: ma mi volete così male che non posso più neanche uscire a prendere il gelato, che mi arriva lì subito la televisione, chi mi contesta, chi mi vuole baciare la mano, e io magari voglio semplicemente andare a mangiarmi un gelato e il cioccolato. Però capite, questo è il passaggio che lo sto sottolineando proprio per capire dove stiamo andando adesso. È logico che dal punto di vista di San Francesco ha avuto una caduta di stile, era una delle famiglie più ricche, per cui andare a vivere in un posto che non c'era niente, siamo d'accordo. Però teniamo presente che per tanti frati che poi entreranno in convento, il fatto che avevano comunque sempre da mangiare era già una promozione non indifferente. C'erano, primi del Novecento, senza nascondere tanto, quanti mandavano in convento i figli dai frati o dalle suore sperando che gli venisse la vocazione, così almeno mangiava, e finché la vocazione non veniva almeno tanto mangiava, dato proprio fuori dai denti,
e studiavano
e mangiavano. Per cui capite che, ripeto, sembrano banalità, però queste cose è giusto specificarle, perché altrimenti non riusciamo a capire il capitolo di cui siamo per parlare. Perché appunto Gesù, prendendo appunto dalla lettera agli Ebrei, si è fatto simile in tutto ai suoi fratelli. Cioè Gesù non soffrì, cioè Dio non soffriva, tra virgolette. Dio non aveva fame, Dio non aveva freddo. Dio non doveva andare in bagno. Incarnandosi, sì. Capite che c'è una bella differenza? Allora, appunto, entriamo poi in quell'attica dei poveri di Yahweh. Chi sono i poveri di Yahweh? Il famoso resto di Israele, no? I disprezzati, quelli che nessuno voleva, i poveri, i lebbrosi. E lì San Francesco si mette, ma non perché disprezza gli altri, l'ammonizione ottava, ma non ci giuro, dice: guai a quei frati che giudicano quelli che vivono come vestiti, con i vestiti molli. Per vestiti molli siete vestiti quelli belli, no? Perché capisce che se c'è su la lana intessuta in casa sei dentro così al vestito, no? Se invece c'è sul cotone, la seta, il lino, è bello morbido. È vero che adesso noi abbiamo una tessitura che non era quella dei tempi, e comunque i nostri, cioè con la nostra concezione di adesso, i vestiti sarebbero comunque tutti scomodissimi. Basta vedere certi camici, certe cose che fanno vedere quando vai anche in certi musei, no? O con i velluti alti un centimetro e mezzo, ti lascio dire che belli che erano da portare. Però calcola che non c'erano i riscaldamenti nelle case. Perché quando ti andava bene, che eri ricco, avevi un camino. Se no, c'era la stalla con la mucca. Basta. E la cucina economica, mi sembra però già anche nell'Ottocento, in cui potevi farsi anche da mangiare. Se no c'era il fuocherellino. Per cui capisci che l'abito in velluto di un centimetro e mezzo serviva anche per tenerti il caldo. Allora, nella regola bollata si dice appunto che il Signore si fece povero per noi in questo mondo. E questo modo personale di Francesco di leggere i testi del Nuovo Testamento manifesta la sua intenzione profonda nel senso teologico della povertà volontaria. Perché questa cosa diventa importante? Anche i benedettini hanno voto di povertà. Perché allora San Francesco non si fa benedettino? Capito? Allora, questo qui è proprio il discorso di fondo. Perché per la regola benedettina i monaci hanno il voto di povertà, ma l'abbazia, siccome deve mantenere i monaci, può avere dei territori. Se calcolate che l'abbazia del Monte Subasio, che ci sono ancora, c'è la cripta e due o tre muri, era stata abitata per un periodo dai monaci di Bose, poi ero troppo fuori, e che era quella dove appunto San Francesco andava, perché non è quella che vi fa vedere adesso San Benedetto giù in Assisi, quella è arrivata dopo, era proprietaria di tutti i terreni con Porziuncola compresa. Tenete presente che il monastero di Santa Grata di Bergamo, delle Benedettine, era proprietario di quasi tutti i terreni della Bassa Bergamasca, e ci sono 30 chilometri tra Bergamo e quei terreni, perché entrava la figlia del conte, entrava la figlia del barone, entrava la figlia del marchese, e gli davano un pezzettino di terreno come dote. San Francesco questa cosa non la vuole. Vuole che i frati, e la stessa cosa Santa Chiara, le suore, lavorino. Se arrivano, bene. Se non arrivano, vadano alla messa del Signore, la questua. L'idea del frasircot, come si dice in dialetto, no? Del frate questuante, per quelli della radio che appunto sentono e non conoscono il lombardo, è il frate questuante, è proprio questa. Che deve andare per il convento o per i poveri nel momento in cui ciò che si produce all'interno del convento non basti. Ed è per quello che comunque loro, vedete dei conventi tuttora adesso, che magari avevano la vigna, avevano l'orto, avevano l'uliveto, avevano il pollaio, perché comunque si mantenevano per quello che potevano. Allora diventa veramente importante questa cosa, tant'è che appunto nella lettera ai fedeli Francesco scrive: Verbo del Padre, il quale, essendo così degno, così santo e glorioso, trasse dal seno della santa e gloriosa Vergine Maria la vera carne della nostra umanità e fragilità, essendo ricco, appunto citando Seconda Corinzi, volle sopra ogni cosa scegliere la povertà per sé e per la Beatissima Madre sua. Storicamente parlando, Giuseppe era un falegname, per cui Giuseppe aveva una ditta, ragionando la 2018. Piccolo o grande che sia, aveva comunque una ditta. Per cui economicamente Gesù stava bene. Chi è stato in Terra Santa? Vi fanno vedere la grotta della Madonna, che è bella grande. Davanti attaccateci la casa di Loreto, che non è piccola. E dietro quella grotta lì vi fanno vedere la grotta di San Giuseppe. Vedete che non è una povertà nel senso strettissimo del termine, ma è una povertà proprio data dal fatto che lui era Dio e ha assunto la condizione umana. E questo diventa fondamentale, perché questa povertà di San Francesco diventa fondamentale per capire l'incarnazione. Perché San Francesco, passatemi in termine un po' bruttino, però rende bene, è così fissato col discorso dell'incarnazione da voler vedere Gesù bambino a Greccio? Perché è lì che si vede la povertà di Dio. Perché Dio non predilige gli ultimi, Dio predilige tutti. E questo è un errore che tante volte noi facciamo. Dio non vuole che tutti siano poveri. Dio vuole che tutti siano tutti. Che siano tutti uguali. E che tutti lo amino. Che questo abbia 5 euro di conto corrente o abbia 55 milioni di euro sul conto corrente è uguale. Certo, quello che ha 55 milioni di conto corrente dovrebbe poi aiutare quello che ne ha solo 5. Su quello siamo tutti d'accordo. Però non è, perché tante volte si dice Gesù vuole bene solo i poveri. Non è vero. Se la Maddalena butta via 300 denari di nardo, quando Gesù è stato venduto per 30 denari, cioè, vi rendete conto che c'è uno zero in più? Vuol dire che quello che la Maddalena fa quando lava i piedi con nardo asciugandolo è uno spreco allucinante. Tant'è che Giuda, era anche ladro, dice il Vangelo, però lo fa notare: ma non potevamo tenere via quei soldi lì dagli poveri? Non perché gli interessasse dei poveri, ma perché era ladro, rubato. Però giustamente il ragionamento ci sta. Cioè 300 euro di profumo potremmo definire contro i 30 euro con cui è stato venduto Gesù, mettendolo giù a soldoni. Capisce che era veramente uno spreco, perché vuol dire che la Maddalena aveva una marea di soldi per permettersi di buttare via 300 euro in profumo. Non so quanti di voi hanno a casa un profumo che ti costa 300 euro a bottiglietta. Magari ne hai avuto uno per tutta la vita, nel senso, perché dice: dai, mi sono tolto questa soddisfazione, oppure me l'ha regalato quella volta perché sono stati a Livigno, che costa di meno, visto che siamo quasi all'inizio della Valtellina e là ti costa tutto di meno perché non c'hai l'IVA. E per dirti, cioè, ti può capitare una volta nella vita che ti prendi un bel vestito, che dice: guarda, mi sono tolto proprio la soddisfazione a prendermi un vestito che costava, per dirti, 300 euro, 400 euro, però una volta nella vita, forse, una persona normale. No? Perché giustamente poi, avendo una famiglia, avendo delle spese, avendo tante cose, magari giustamente dici: preferisco che si vesta il bambino e io il vestito bello lo prenderò l'anno prossimo, intanto il bambino arriva a 18 anni, no? Poi quando sono 18 anni che sono fuori casa, poverino, bisogna dargli soldi perché lo trovo il lavoro, per cui tu il vestito bello non te lo compri mai. Però a parte la battuta, no? Però questo ci fa capire come è questa la differenza. Perché, e questa cosa va sottolineata, perché purtroppo tante volte San Francesco è il povero, ma non è il povero. Il mio maestro di noviziato diceva una cosa molto bella, di postulato, scusate, che è un conto essere poveri e un conto essere barboni, perché i poveri hanno una loro dignità. Il povero comunque non va in giro tutto sporco, tutto stracciato, magari va in giro col vestito rattoppato, ma il vestito è pulito. Non si può permettere il pâté di foie gras, però se c'è la simmenta la mangia. Per cui siamo anche attenti a non fare della povertà un idolo, perché questo è l'eccesso, eh? Per cui se ti regalano una aragosta, ah, non la mangio perché sono povero. La mangio, punto. Perché i poveri che sei alla messa dei poveri, se sono veri poveri, o quelli che vanno alla carità, se sono veri, se tu rimetti una banana, mangiano la banana; se tu rimetti la mela, ti mangiano la mela. Poi uno magari non può piacere la banana, per amor del cielo, siamo d'accordo, però non so, non li farli schizzinosi, perché quello che fa lo schizzinoso vuol dire che non ha bisogno. Ti ripeto, togliendo tutte, sono allergico al lattosio, tutte quelle cose lì strane che ci sono al giorno d'oggi, che allora dici giustamente, ti do lo yogurt, dice non lo mangio perché non è che non mi piace, se vuoi farmi star male 2 giorni, capite che allora è un altro discorso. Però questa cosa, ripeto, è fondamentalissima, perché se noi non entriamo in quest'ottica non riusciremo mai a capire San Francesco, perché noi San Francesco vediamo come quel poverino San Francesco però che non c'aveva niente, e il Monte della Verna, chi è che lo spieghiamo? Che il Conte Giovanni glielo regala. Perché il Monte della Verna viene regalato a San Francesco, San Francesco lo accetta, Non è che non voleva le case San Francesco, voleva che le case avessero comunque lo stile delle case dei poveri. È ben diverso. Quella famosa scena che butta giù i coppi dal tetto, non mi ricordo più di convento, forse era in Santa Maria degli Angeli.
Sì.
Ma non è perché non voleva che stessero lì, ma perché fino a prima il tetto era comunque di paglia come tutte le altre case e teneva. L'eremo delle carceri, ognuno aveva la sua casettina, perché ripeto, poi se noi entriamo a cominciare a fare anche un po' di archeologia insieme, se siete stati a Greccio, se siete stati al cielo di Cortona, vi fanno vedere la stanza di San Francesco, non il dormitorio dei frati. La stanza di San Francesco, la stanza di Fra Bernardino da Siena, la stanza di Fra Leone. Cosa diversa per le monache, almeno agli inizi, perché Santa Chiara c'era il dormitorio comune, anche se si pensa che comunque tra un letto e l'altro ci fosse una tramezza di stoffa o qualcosa del genere. E questa cosa su tanti istituti di suore sono andati avanti ancora fino a mico tanto tempo fa. Capite che allora nel San Francesco a un certo punto dice: io frate Francesco piccolo voglio seguire la vita e la povertà dell'altissimo Signore nostro Gesù Cristo e della sua santissima madre e perseverare in tal vita sino alla fine, e prego voi signore mie alle Clarisse, e vi consiglio di vivere sempre in codesta santissima vita e povertà, e vegliate attentamente affinché per insegnamento e consiglio di alcuno non abbiate ad allontanarvene mai. San Francesco non voleva delle topaie, San Francesco voleva che le case dei frati fossero comunque paragonabili alle case dei poveri. Che è ben diverso. È vero che poi tante volte dormivano nelle fresche frasche, come si dice così ridendo, anche perché comunque spesso i frati erano in giro a predicare e spesso i frati erano in giro e non avevano di fatto dove andare a dormire, d'accordo, però è anche vero che era così per tutti, anzi non avendo tra virgolette i soldi per pagarsi la locanda, era più facile che questi dormissero sotto i portici delle chiese, ma era normale, perché i pellegrini che andavano a Roma a piedi e non si potevano permettere gli alberghi dormivano sotto i portici delle chiese. Se voi guardate le chiese prima del 1600 hanno quasi tutto il portico davanti. Siamo a Dongo oggi a fare questo incontro dell'ordine francescano secolare e il santuario c'è il portico davanti, perché se arrivavano quelli che a piedi dalla Val Chiavenna stavano andando a Como e non potevano dormire da nessun'altra parte, almeno lì se pioveva erano a tetto. E se vedete appunto le chiese antiche, specialmente quelle magari sperse in campagna o in cima alle montagne, hanno sempre il portichetto davanti, proprio per quella motivazione qui. E piccola curiosità, se la chiesa era dedicata a San Giacomo il Maggiore, avevano l'obbligo di ospitarli, perché San Giacomo è il patrono dei pellegrini, Santiago da Compostela, ci dice qualcosa. Allora vediamo che appunto questa povertà deve essere proprio riferita innanzitutto al fatto che noi dobbiamo diventare come Cristo. Infatti, frati non fanno voto di povertà, ma fanno voto di vivere senza nulla di proprio. E capite che questo non è solo questione economica, ma è una questione di orgoglio. Usiamo un bel condizionale, sarebbe questione di, perché poi non tutti i frati sono così. Orgoglio, piccole o grandi proprietà. C'è il mio maestro di noviziato che dice: più povero, come l'ho già detta sta frase, no? Quello che ha il Ferrari e lo presta a chiunque, o quello che ha la matita e non la presta a nessuno? È più povero quello che ha Ferrari e la presta a chiunque, perché non è attaccato. La mia matita, la mia sedia, il mio posto in chiesa. Adesso vi faccio ridere. 2 giorni che ero in convento, vi lascio dire come ero spanato a Varese, sto conventone che non finisce più, gigantesco, perché i tempi ci saranno 90 frati in quel convento, rifiguratevi voi. Arrivo in chiesa per la messa la mattina, mi siedo, è arrivata lì una signora, mi ha fatto alzare dicendomi: sarà mica qui venuto lei a rubarmi, io ho 35 anni che mi siedo a sto posto, so che era qui mica lei adesso a rubarmi il posto in chiesa. Io 2 giorni che ero in convento, ho detto: mio Dio, torno a casa domani mattina. Cioè, nel senso, però, cioè, per farti capire quanto noi ci attacchiamo poi a queste cose, noi non ci facciamo caso, ma ci attacchiamo tantissimo a queste cose, Il mio riposino del pomeriggio che mi fanno saltare perché devo fare l'incontro di preghiera oggi. Poi posso non avere neanche uno del bambino, come si dice a Bergamo, sul conto corrente, ma se io comunque chi mi tocca le mie cose, guai, è uguale, è uguale, anzi a mio avviso anche peggio, perché c'è la cattiveria. Allora qui la differenza, tant'è che appunto nella seconda lettera di Santa Chiara, se non sbaglio, nella seconda vita di Santa Chiara, appunto si scrive che Chiara scrive appunto questa cosa: non credere e non lasciarti sedurre da nessuno che tentasse sviarti da questo proposito, e se qualcuno ti dice o ti suggerisce altre vie, pur portandoti con tutto il rispetto, non seguire però il consiglio di lui, ma attaccati, vergine poverella, a Cristo povero. È proprio questa la povertà, che è una povertà che deve essere anche esteriore, che tante volte non capiamo più. Io sto facendo una battaglia a Como perché i frati mangiano con la tovaglia. È l'unico convento della Lombardia, a Como, in cui si mangia con la tovaglia, perché normalmente in tutti i conventi si mangia come abbiamo mangiato qui oggi noi, sul tavolo, così.
Solo a Natale,
a Natale, a Pasqua, a San Francesco la tovaglia. Ma parte una comodità che non devi stare a lavare la tovaglia, stirarla, tutta quella cosa lì. Però questo ci fa capire come anche piccoli gesti esteriori ci portano a vivere poi in maniera diversa. Perché diciamocelo francamente, quando io mi abituo bene, è difficile che torno indietro, Allora, quando nessuno aveva riscaldamento, nessuno ci faceva caso se il riscaldamento non andava. Stai un'ora oggi senza riscaldamento. Stai un'ora oggi in macchina senza aria condizionata. Non sei più abituato. Perché è difficile tornare indietro quando hai guadagnato un diritto. Finché non ce l'hai, non ce l'ho. Si fa meno. Ma quando noi il diritto l'abbiamo, è difficile tornare indietro poi, E capite che è questo allora che San Francesco e Santa Chiara insistono. Noi non dobbiamo avere di più, dobbiamo avere il normale. Nella nostra Costituzione dei Cappuccini c'è una bellissima frase che mi ha salvato, non sapete quante volte, questa frase: non il massimo consentito, ma il minimo necessario. Se io devo mangiare, è logico che devo avere dentro, passatemi la battuta, 6 uova nel frigo, che è il minimo consentito. Io non devo avere 200 uova nel frigo. Se una volta, 2 volte, 3 volte all'anno si mangia anche qualche cosa di un po' più buono, va bene, perché è il minimo necessario. Ma se io tutti i giorni pretendo l'aragosta, a parte che ti stufi, però è anche vero che non ci siamo. E questa cosa, ripeto, guardate che sembra una banalità, ma non lo è. Perché noi tante volte diciamo che ma io per fare il francescano devo fare questo, dovrei fare quello. La signora ultimamente mi fa: guarda, io vorrei fare il francescano, però ho la gioielli di famiglia e sono dell'idea che per diventare francescano dovrei dare via, ma mi dispiace, però ci sono troppi gioielli di mia nonna. Per cui o mi decido prima o poi dare via tutto, oppure dovrò studiare cosa facciamo. Guarda che puoi anche tenerti i tuoi gioielli di famiglia. È il modo in cui io vivo che fa la differenza. Io conosco un signore che è pieno di soldi da far paura, ma proprio pieno di soldi da far paura. Ma proprio pieno di soldi da far paura, vi assicuro, che ha la casa al mare, la casa in montagna. Ma quando sente qualcheduno delle persone che conosce che ti dice: guarda, io quest'anno non riesco a fare vacanze al mare, vuoi andare al mare? Al mio posto c'era la casa, tanto io non l'uso mai. Capite? Questo è il passaggio. Perché tante volte noi non siamo ricchi economicamente, ma siamo ricchi di tempo. E vedendo certi papà e certe mamme i salti mortali che fanno per concentrare in tutto nelle 12 ore, 13 ore, 14 ore che sono svegli, gente che ha buon tempo per dire alle 9.05 c'ha, cosa faccio oggi? Boh, devo tirare mezzogiorno. Capite che noi siamo ricchissimi di tempo, siamo più o meno tutti ricchi di salute, con gli acciacchi un po' più un po' meno, però siamo ancora tutti in piedi, no? E noi tutte queste cose le diamo completamente per scontate. Vedete quante ricchezze che noi abbiamo, i nostri ritmi. È una battuta, veramente una battuta, prendetela come tale. Ah, se non bevo il caffè la mattina io non riesco a partire. C'è gente che non beve neanche il caffè durante il giorno, ma non perché non gli piace, ma perché non se lo può permettere. Vedete come allora poi tante cose diventano comunque una ricchezza. Ma soprattutto la cosa che Francesco, appunto, infatti adesso arriviamo, che di niente si approprino, è il fatto che anche le cose che noi usiamo diventano nostre. È mio. Quando ho sentito un frate che dice è mio, dovreste guardarlo così, gli fa: ma non hai fatto voti senza nulla di proprio tu. I frati antichi dicevano che i tuoi sono i peccati, tutto il resto non è tuo. E nei libri, se vi guardate, abbiamo visto prima la biblioteca, no? Su tanti libri, siccome magari giustamente il predicatore, era logico che gli servisse il libro da tenere magari anche in camera per studiare, no? Non c'era scritto di padre Andrea, a semplice uso di padre Andrea da Romano, per esempio. Perché è in uso a lui intanto, ma non è detto che resti a lui. Perché quando questo di solito veniva spostato, quel libro restava lì. Se invece sono frati che quando si spostano hanno bisogno del camion del trasporto. Capite? Questa è la differenza. Per cui non è tanto il quello che io materialmente ho, e questo è importante anche per quanto riguarda l'ordine francescano secolare, no? Non è quello che io materialmente ho. Se io ho la grazia che la mia famiglia c'ha un po' di soldi, o magari ho lavorato veramente bene, onestamente, che mi sono fatti un po' di soldi, ma tanta grazia a Sant'Antonio, dicono Padova. Certo, io di questo bene dovrei usarle anche per gli altri. Per cui facciamo un esempio: se ho la casa con la sala grande, quando c'è qualche incontro che so che devo fare, venite a casa mia, tanto c'è la sala grande, ci stiamo. Capisci? Però sono tutti quei passaggini che però non ci ragioniamo su, no? Perché magari guardiamo al conto in banca. Invece proprio questo è Dio il bene economico, passatemi la battuta aggiungendola. Per cui frati non si devono appropriare, c'è solo un luogo in cui San Francesco si punta, che è la Porziuncola, che dice: se vi sbuttano fuori dalla porta voi rientrateci dalla finestra. Però abbiamo ben presente quello che succede a Rivotorto, no? In quella stalla Francesco era lì con i frati, arriva il padrone della stalla con le pecore, Francesco gli lascia un posto per andare a dormire fuori perché la stalla era delle pecore. A parte la puzza che ci deve essere stata in quella stalla, però questo ci fa capire che avevano una concezione di pulizia decisamente diversa dalla nostra. Anche perché poi noi non possiamo ragionare quella cosa che vi dico sempre con la mentalità del 2019 per i tempi di San Francesco. Perché è assurdo. Da oggi è impensabile vivere senza un conto corrente, se hai almeno una casa. Perché? E devi pagare la bolletta, e ti arriva la pensione se hai la pensione, e di qua, e di là, e se chiedi un mutuo devi avere un conto corrente, se hai la macchina ti chiedono se hai il conto corrente, prima cosa che ti chiedono se la macchina come ti chiami o se stai bene, hai il conto corrente. È impensabile al giorno d'oggi vivere senza un'assicurazione, anche perché non puoi per le leggi italiane. Capite che allora è inconcepibile paragonare la vita di San Francesco a oggi, perché non ha proprio senso. Infatti, nella munizione undicesima, che cosa dice San Francesco? Al servo di Dio niente deve recare dispiacere tranne il peccato, e in qualunque modo alcuna persona peccasse, se il servo di Dio se ne turba e si adira, a meno che non sia mosso da carità, accumula per sé un patrimonio di colpa. Quel servo di Dio che non si adira né si turba per alcuna cosa vive veramente senza proprio, e beato chi non tiene nulla per sé, rendendo a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Addirittura San Francesco dice che noi non ci dobbiamo neanche appropriare del fatto che ci arrabbiamo se un altro pecca. Vedete che è un po' diverso dalla povertà che viene in mente noi di senza neanche uno nel portafoglio? Cioè, se io so che ad esempio la bottiglia d'acqua sta facendo un peccato e io mi arrabbio perché la bottiglia d'acqua sta facendo un peccato, San Francesco dice: perché ti arrabbi? Sei invidioso? Perché vorresti fare anche tu quel peccato lì, ma non lo puoi fare? O non hai il coraggio di farlo? E vedete che allora il livello di povertà, appunto, è un senza nulla di proprio. Nelle antiche costituzioni dicono che i frati dovrebbero obbedire come un morto. La costituzione di Albacina dei frati cappuccini. Cosa ci fa capire? Proprio che non avevi neanche la volontà di dire di no o di dire di sì. Ma non per annullarti, ma perché se tu sei vuoto di te stesso, Cristo ti riempie. Se io ho un cannoncino in mano e il cannoncino è già pieno di crema, se io ci aggiungo altra crema, la crema non entra. Se il cannoncino è vuoto e ci metto la crema ci sta. Vedete come si fa la svelta a fare la teologia? Preferivate la gallina da riempire come volete voi. Il principio è lo stesso. Per cui più sono pieno di me stesso, più Dio fa fatica a entrare. Il termine che l'angelo dice alla Madonna, ti saluto Maria piena di grazia, c'era il nostro professore di Sacra Scrittura che ci faceva morire dal ridere, perché diceva, ma quel piena di grazia non rende bene in italiano, diceva sempre. Avete presente quando la mamma fa la gallina ripiena? Che continua a cacciare dentro il ripieno finché ce ne sta? Quello è il piena di grazia. Cioè che proprio non c'è proprio più posto. Capite che, cioè, da un certo punto di vista, adesso detto così fa ridere, no? Però ti fa capire bene che se io sono pieno di me, come può Dio far entrare la mia grazia, la grazia o grazia dentro di me? Allora vedete che senza nulla di proprio, o la povertà di San Francesco, è una cosa seria. Non è non avere i soldi, perché quelli, se sei sfortunato nella vita, ti arrivano in automatico. Per cui tutti quelli che vanno alla Caritas si chiedono da mangiare sono tutti santi perché non hanno i soldi? Guardate che stando a certa mentalità sarebbe di sì, eh? E anche quando Gesù dice più facile che un ricco che un cammello passi, che un ricco entri nei cieli, non è riferito solo al ricco economico, ma al ricco di se stesso, che è ben diverso. Vedete che allora tutti dobbiamo riprendere in mano il discorso, perché beati i poveri in spirito, Matteo 5:3. Non è beati i poveri, ma beati i poveri in spirito. Che poi è logico, che normalmente chi più ha, più può essere attaccato alle cose. Ma non è così automatico. Perché non è così automatico. Allora, appunto, sempre nell'ammonizione 17esimo, beato quel servo il quale non si insuperbisce per il bene che il Signore dice opera per mezzo suo, più che per il bene che dice opera per mezzo di un altro. Chiunque perciò invidi al fratello per il bene che di lui dice fa il Signore, commette peccato di bestemmia, perché porta invidia all'Altissimo stesso che dice fa ogni bene. Addirittura l'invidia può diventare fonte di ricchezza per San Francesco. Quello è più santo di me. Quella è più santa di me. E io non voglio. Capite come siamo ancora pieni? Non abbiamo ancora svuotato questa gallina, passatemi la battuta, no? Per farla riempire della grazia di Dio. E allora capite che è decisamente diversa allora la povertà di San Francesco. A Sant'Antonio che cosa dice nel famoso fogliettino? Sono contento che tu insegni la liturgia, la teologia, però ricordati sempre di non dimenticare la preghiera. Perché se tu insegni, potremmo parafrasarla, se tu insegni la teologia per insegnare ai frati, va benissimo, ma se tu insegni la teologia per dirti che sei più bravo degli altri, lascia perdere. E per quello che San Francesco non voleva neanche che i frati imparassero a leggere, ma non perché voleva una manica di imbranati e di illetterati, ma perché se questa cosa serviva per farli sentire di più degli altri, era meglio lasciar perdere. Perché l'orgoglio e l'invidia e la superbia poi arrivano subito. E guarda che bella casa che c'ha quella lì, è più bella della mia però, eh. Capite? E soprattutto perché tutti i frati dovevano avere garantito l'uguale, a differenza magari dei benedettini. Adesso non è più così per i benedettini, però ai tempi sappiamo che era così, in cui la figlia del conte, della marchesa o della principessa, capite che aveva anche un pasto diverso. Adesso in eccesso la famosa monaca di Monza del Manzoni, che era comunque figlia dei signori di Milano, dei signorotti di Milano, aveva comunque un appartamento tutto suo, non aveva la stanzettina come le altre monache, eh? Perché nessuno si accorge che questa aveva l'amante, perché quella abitava in un appartamento, cioè abitava fisicamente nel monastero, ma non c'entrava niente. È anche vero che era diverso. Scrive Santa Chiara: quando si amano le cose temporali si perde il frutto della carità. Semplicissimo. Per cui noi dobbiamo usare le cose temporali, possibilmente con giustizia, ma ricordandoci che ci devono portare però la carità. Per cui che io abbia la ragosta o non abbia la ragosta, non mi cambia nulla. Se c'è la mangio, se non c'è non la mangio, punto. Infatti il discorso dei pellegrini forestieri, che San Francesco mette appunto nella regola bollata al capitolo sesto, dice proprio questo, no? Siccome Gesù fu povero e pellegrino negli ultimi 3 anni della sua vita, perché prima non lo sappiamo, se si dice che stava sottomesso ai genitori a Nazareth, per cui si pensa che per 30 anni lui sia stato a Nazareth, ma non c'è un'idea precisa, si pensa che appunto fosse stato lì. E di conseguenza è questo: i frati devono essere pellegrini forestieri, nel senso che non si devono comunque appropriare neanche del luogo dove sono, come se vivessero lì di passaggio, che se poi se noi ci pensiamo siamo tutti di passaggio, perché io posso abitare anche nella reggia di Versailles, ma prima o poi finirò anch'io nel via cimitero 42, nel senso, se non so se è il 42 cimitero, però per capirci, perché comunque siamo tutti di passaggio, anche se noi abbiamo le cose più belle del mondo, no? Non ce le portiamo di dietro. Che cos'è che ci portiamo nella tomba? Il bene e il male che abbiamo fatto. Basta. Quelle ce le portiamo dietro di sicuro. Il resto è tutto lì. C'è, non c'è. Serve, non serve. Infatti, per San Francesco, allora diventava appunto, proibiva l'uso dei denari, perché nel momento in cui tu hai un denaro, devi custodirlo. Però ripeto, contestualizziamolo, perché siamo nel 1002, quando non tutti avevano i soldi perché tanti vivevano di baratto, ti do la pecora, mi dai la damigiana di vino, per capirci, per cui se tu avevi soldi vuol dire che eri ricco, per cui ti potevano rapinare. Però ripeto, siamo 800 anni fa, per cui si capisce anche di più la minorità, perché il Signore non è venuto per servire, ma per essere servito, ma per servire. Vedete come è tutta diversa la povertà rispetto a come a volte noi abbiamo idea di specialmente poi certi film di San Francesco che sono terribili. Come era fondamentale per San Francesco quella parte in cui avevano questo Vangelo per la chiesa di San Damiano, arriva la mamma di un frate che non c'aveva niente da mangiare, non c'aveva soldi. San Francesco dice: prendete il Vangelo, dateglielo perché lo venda. Non era attaccato addirittura neanche al Vangelo, in senso strettissimo del termine, certo spiritualmente, certo, sicuramente, però addirittura perché sapeva che qualcosa lì poteva essere una cosa da cui si poteva far mangiare una famiglia. Vedete com'è tutto ben diverso, no? Per cui i frati lavorino. Nella regola non c'è scritto di imparare a leggere, ma c'è scritto di imparare a lavorare. Poi giustamente ci sono vari tipi di lavori, no? Perché comunque anche il predicatore che andava, probabilmente poi gli davano qualche cosa per il disturbo, tra virgolette. Come quello che non sapeva curare le galline, probabilmente gli insegnavano a curare le galline per avere l'uovo e avere la gallina. E questo diventa importante perché Giacomo da Vitri scrive appunto riferito che alle suore di Santa Chiara, Giacomo da Vitri scrive nel 1216, per cui siamo con Chiara ancora più o meno viva, cioè ancora viva, scusate, le donne povere vivono in comunità in vari ospizi vicino alle città, non ricevono niente ma vivono del lavoro delle loro mani, ed è per quello che loro quando andate magari anche in qualche monastero di Clarisse o fanno i biscotti o ricamano o fanno le ostie o fanno, perché comunque si mantenevano con la loro, col loro lavoro. Quando vi capita di andare dalle monache, lasciateli sempre dei soldi alle monache, perché hanno sicuramente molti meno ingressi rispetto ai frati, perché comunque i frati con la scusa che c'è la chiesa, con la scusa che celebri messa, con la scusa che magari c'è magari la statua di Sant'Antonio, quando c'è la statua di Sant'Antonio magari qualche soldo in più ai frati arriva. A volte le monache, a me raccontavano che c'era un monastero in Sardegna, non dico dove, che c'era questa usanza che ogni tanto quando le monache praticamente non avevano proprio da mangiare suonavano la campana e la gente del paese li portava da mangiare, perché non avevano proprio neanche più da mangiare in convento. Anche perché poi sai, passatemi la battuta, io sono un frate, se oggi non c'è da mangiare mi autoinvito a casa di qualcuno. La monaca la clausura, non può. Cioè dico: Carlo, stasera sono andata a cena, va bene? Non posso, allora vengo da te. Cioè, mi autoinvito, io comunque stasera mangio, schifosamente parlando. Le monache no, perché avendo il voto di clausura non possono autoinvitarsi fuori a mangiare, no? E qui entra il discorso appunto della mensa del Signore, appunto, che quando i soldi o i beni materiali non bastavano, allora andassero i frati a fare la questua. Prima si diceva, parlando, che ci sarebbe da ripristinare la questua da un certo punto di vista. La questua, come l'abbiamo in mente noi, al giorno d'oggi non ha più senso, perché eventualmente la questua dovrebbe portare i soldi a chi non ne ha, in maniera diversa. Ah, ci sono modi diversi di questo al giorno d'oggi, che sono decisamente molto più tecnologici e pubblicitari, tipo la nostra messa d'opera San Francesco per i poveri di Milano. Comunque c'è un sito internet, ogni tanto trovate su, anche sul Corriere, dai il tuo 5 per 1000. Cioè ci sono comunque nuovi modi di farla questo. A Milano hanno fatto, esempio per le missioni, adesso il pane in piazza del Duomo, che in 3 giorni i fornai di tutta Italia hanno dato la disponibilità di far andare questi forni giorno e notte, in cui tu potevi andare a comprare tutti i prodotti da forno in piazza del Duomo, e tolte le spese tutti i soldi verranno dati per le missioni dell'Etiopia, dove abbiamo giù il nostro frate, facendo un esempio, no? Che sta costruendo delle scuole di panetteria là, perché imparino a trovarsi il lavoro e imparino a mangiare. Per cui non solo il pane, c'è anche la pizza, c'è la focaccia, c'è tutto quello che comunque il prodotto da forno, no? E la cosa bella che dicevano è che ogni fornaio di base dalle zone dell'Italia che arrivava portava le sue specifiche, no? Detto che c'è stato le tre ore in cui i siciliani hanno garantito, hanno riempito di arancini tutta Piazza del Duomo perché avevano preparato tutto il riso per fargli arancini. Cioè tutti i prodotti da forno normali, che magari da noi giustamente l'idea dell'arancino non c'è, però nel sud Italia è normale, no? O le focacce, poi dipende anche poi dalle varie zone. Però questo che cosa è? Con questi soldi comprano i macchinari da mandare in Etiopia e soprattutto pagano degli insegnanti per insegnare i ragazzi a usare poi queste macchine, che se li mando giù la macchina ma questa gira, non gli spiego che devo buttare dentro la farina, la macchina gira vuoto. Capite che ci sono modi diversi di farla questo. Ci sono ancora, in Lombardia abbiamo ancora uno di frate che gira un po' per la questo. Perché tutto questo, perché dobbiamo farlo? Perché noi siamo eredi dei cieli. E essendo eredi del cielo, abbiamo il nostro, passatemi in battuta, 2 metri quadrati di paradiso, che essendo puro spirito ci avanza, perché siamo immateriali, e adesso stiamo facendo la battuta per ragionare, però capite che allora tutto veramente è in funzione di quello. Infatti quella frase con cui concludiamo, attribuita a San Francesco, ma non si sa se effettivamente fosse suo oppure no, no? Tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Per cui tanto io so che il Signore mi darà il tutto. Per cui anche se non c'ho il tutto adesso, va bene. È ben diverso. Allora facciamo la preghiera finale. Chiedo scusa alla radio se sono stato più lungo del solito. Concludiamo, siamo nel mese di maggio e affidiamo proprio tutto alla Vergine Maria. Santa Maria degli Angeli, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Sento dentro me la verità. Finalmente so cosa adesso conta per me.
Dalla Fraternità di Romano di Lombardia abbiamo trasmesso Corso di Spiritualità Francescana con Fra Andrea Cassinelli.
Non è come me, non è quello che voglio io, non è lui la felicità. Sento che dentro me si fa mia questa verità. Francesco crede molto in me e io mi vedo un po' come lui, ma lui non sa che troverò insieme a Cristo la libertà. Con la dolcezza che è solo mia amerò l'uomo figlio di Dio, tutto per me, io figlia sua, questo è l'amore che voglio io. Se Francesco è il modo giusto che mi porta fino a lui, questo viaggio voglio farlo a modo mio. La tranquillità che sento in me mi rivela già quella donna che poi sarò. Sarò lontana.